Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Alessandro, buonasera Mario.
Buonasera.
E benvenuti alla settima puntata di Prima di Morire. Con voi voglio cominciare il programma in maniera un po' diversa questa volta, perché prima di essere ospiti siete soprattutto due dei miei migliori amici.
Ma
quindi,
tanto.
Vabbè dai, mi avevi detto che eri il mio migliore amico.
Sì, la puoi vendere così, vai.
Grazie. Il programma, sì, dai.
Ok, grazie mille. Per questi 20 minuti fate finta di essere i miei migliori amici. Quindi, invece che spiegare io il titolo del programma Prima di Morire, perché è un titolo un po' particolare, volevo chiedervi se potete farlo voi per me, per vedere se avete capito veramente il format, il pattern di...
Se abbiamo visto le puntate, più che altro.
Più che altro quello.
In pratica, niente, tu non parli di morte, parli di argomenti completamente diversi, solo che vuoi che l'ospite sia sincero, come se si trovasse in un punto che, insomma, quasi stia per morire.
Ma
semplicemente
poi...
questo, però, cioè, no, non so quante, 8, 9 puntate.
Io tra le righe questa cosa l'avevo percepita,
però non l'avevi capita del tutto. Comunque sì, è quella roba di grazie per averlo capito, grazie per averlo detto. Magari con un po' più di entusiasmo avrei preferito di più, però comunque sia il significato era essenzialmente quello.
Però io ho una domanda,
Mario, ma
fai questa domanda.
Ma allora, noi abbiamo messo, cioè abbiamo sempre preso che prima di morire bisogna essere sinceri.
Sì.
Ma se invece non si fosse sinceri prima di morire,
a me piace
crollerebbe
pensare...
il programma.
Sì, sì. Okay, chiuderei, non farei, sarebbe la settima ed ultima puntata a quel punto.
Va bene.
Comunque sì, vi ho invitato come ospiti, a parte che come amici, come ospiti, perché? Perché oggi voglio parlare di soldi. E voglio parlare di soldi con te, Mario, perché sei abbastanza pieno di soldi. Abbastanza. Con te, Alessandro, perché sei
non ce ne ho manco uno.
Perché no, non è vero, qualcosa... però più che altro perché sei esperto di soldi, soprattutto i soldi di Mario. E
non
quindi ecco
questa cosa lo scopro oggi.
Che esperto dei tuoi soldi, non lo sapevi
prima. I soldi c'è in banca.
Io infatti comincerei subito in pieno stile prima di morire, chiedendoti, Mario, quanti soldi c'hai?
Ma allora, ho qua il portafoglio e
no,
ammonto a 10 euro.
Spicci. Se li vogliamo mettere
anche vedere in favore di pubblico.
E sul
10 euro autentici. Però
sul bancomat quanti ce n'hai?
Beh, ci sono le cifre scritte, sono quelli i soldi del bancomat.
No, quello è... come si chiama quel numerino sul bancomat? Quello di fronte?
Il numero della carta.
Il numero della carta.
Ah, quello è il numero della carta. Ah, pensavo fossero quelli i soldi che uno ha nel bancomat.
Ah, tu compri il bancomat?
Cioè, per te corrisponde, per noi comuni mortali invece no.
Più o meno, diciamo.
Mario quanti soldi c'ha?
C'ha 23.700 euro.
Sul
ma
conto?
Ha cominciato a lavorare due settimane.
Una RAL di 23.700 euro. No.
Cosa? Beh, Mario, ce n'è più o meno di 23.700 euro?
Non lo so.
Ce n'è più, ragazzi, ma è ovvio. Non ve lo potrò mai dire, manco io.
Queste sono quelle domande a cui uno non risponderebbe nemmeno
prima di morire. Allora, però secondo me, dai, sì. Allora, senza considerare quelli che ha di capitale...
No, vabbè, il patrimonio è un'altra cosa.
Lasciamolo
stare, il patrimonio rientra nella cerchia dei ricchi, ok? Conto corrente magari, cioè, è cash, e quindi ce n'avrà meno.
Quando è che una persona si può veramente definire ricca?
Secondo me o secondo le convenzioni che ci sono oggi?
Perché, secondo te?
No, perché io avrei detto... perché l'ho cercato, tra l'altro, una cosa. Io avrei detto che secondo me con un patrimonio intorno ai 400-500 mila euro, quindi beni mobili e immobili, uno può essere definito ricco.
In Italia.
Chiaramente. Però non è così, perché ci vogliono il doppio dei soldi. In Italia una persona può essere definita ricca se ha almeno un patrimonio che corrisponde a tipo 1,2 milioni di euro.
Definita ricca quindi da normativa, quindi è normale.
Non è la normativa, è una convenzione, cioè praticamente queste cose vengono studiate da istituti tipo l'Istat, che fanno un po' dei calcoli tramite un po' di indicatori, tipo le tasse, perché per esempio uno in Italia se c'ha 1 milione di euro è ricco, ma a Monte Carlo non è ricco se c'ha 1 milione di euro.
Dipende chiaramente dalla zona in cui
esattamente, sei. Esattamente.
Tipo in Biafra...
sei.
Mario sarebbe ricco ovunque perché c'ha una marea.
Mario è un ricco ubiquitario. Perché le persone comunque sia non fanno sempre fatica a dire quanti soldi hanno e quanto guadagnano? Perché
magari non lo sanno.
Mario, io lo so. No, io lo so. Sì, io lo so quanto guadagno.
Illuminati.
Ma quando ti arriva lo stipendio lo vedi. Però uno fa sempre fatica a dire io guadagno così. Perché?
Probabilmente per fiducia negli altri. Magari con i tuoi amici puoi essere più sincero, però con gli altri non ti fidi troppo e quindi non riesci a... Mario semplicemente perché...
ce l'ha troppi. Non riesci
e non lo può dichiarare.
Proprio da conto i ricchi da contratto non possono dichiarare quanti soldi hanno. Però è interessante anche capire, secondo me, quanti soldi incidono sul carattere delle persone.
Dimmelo tu, Mario, intanto.
quanto su quanto incidono sul mio carattere.
Sì, quanto i tuoi soldi incidono sulla tua personalità e sul tuo modo di essere.
Ma penso molto poco, sinceramente, ho detto sinceramente molto poco.
E io confermo, io perché posso... ci vivo insieme, lui nonostante ricco è molto umile.
Ancora possiamo dire che questo mito
possiamo
anni,
dire che è il ricco più umile che conosciamo.
Assolutamente sì, perché forse è l'unico ricco che conosciamo, però.
Non conosciamo altri ricchi.
Avete un livello di ricchezza molto basso. Il vostro concetto di ricchezza va bene al di sotto delle statistiche.
No, comunque, effettivamente il classico ricco classico è molto meno umile di Mario, no? Si atteggia un po'. Tu, Mario, non ti atteggi per... Cominci a atteggiarti.
Dici un...
Sì, fai il
tutti
vero...
Tutti i giorni?
Sì.
Tutti i giorni della settimana o...
Cioè, chi vede Mario non dice, caspita, questo sì che è un ricco.
No. Deve conoscere la sua storia o la sua famiglia.
O leggere il numero che ha scritto sulla carta.
Esatto.
Quello è 16 cifre.
Del banco.
Non banale, non banale.
E invece, ok, abbiamo detto il range al di sopra del quale una persona si può definire effettivamente ricca, dopo indipendenza del vario, del paese in cui sta. Però quando è che invece una persona si può definire povera?
Allora, uno può, diciamo, secondo l'Istat, questa è proprio una ricerca italiana, se una persona in Italia, perché poi chiaramente dipende anche da dove vivi dentro l'Italia, nel senso che una persona al sud magari c'ha bisogno di meno denaro, mentre al nord c'ha bisogno di più. Comunque, se tu sei una persona di, che ne so, 20 anni, 30 anni, vivi in centro Italia, sei considerato sotto la soglia di povertà se vivi con meno di 800 euro al mese.
Quindi che questa è una...
Effettivamente.
Ci può stare, sì. Con meno di 800 euro. Poi la gente, la gente ti riconosce. Cioè, questo c'ha meno di 800 euro.
Se l'ha scritto in faccia, sì, insomma. Sì,
sì. Che poi corrisponde un po' alla cifra che hanno messo sul reddito di cittadinanza.
Sì,
780, una roba del
quella
genere.
Roba lì, quella roba lì. E, che volevo dire? E in... sì, mi sono immaginato un mondo invece. Cioè, allora... C'è abbastanza distinzione tra chi è ricco e chi è povero,
sì,
chiaramente.
Assolutamente.
Ma veramente un abisso, sia nel modo di essere che di fare. E mi sono immaginato un mondo invece in cui tutti guadagnassero lo stesso stipendio, la stessa cifra. Sarebbe un mondo più bello, un mondo più giusto?
Detta proprio istinto, no. Nel senso, perché non...
Cioè, perché tu ce ne avresti molti di meno.
Di quelli che attualmente guadagno. No, non sarebbe chiaramente corretto, perché non tutti, diciamo, lavorano allo stesso modo, nella stessa maniera. Quindi sarebbe anche un penalizzare chi si merita più soldi.
Cioè, tu quindi...
Almeno finché parliamo di meritocrazia. Poi magari ci sono tante persone che guadagnano tanti soldi senza minimamente...
Perderesti motivazione. Cioè, se tu sapessi che ne so, lo stipendio globale è 1000 euro e ti bastano, comunque tu perderesti motivazione, non saresti nemmeno spinto a fare più degli altri, cosa che secondo me è impossibile, perché l'uomo è comunque un animale, seppur la specie più evoluta, quello che vi pare, è un animale, quindi c'ha la competizione dentro, e essere competitivi ti porta a essere motivato e a prevalere sugli altri.
Mario,
bravo Mario.
Uomo, uomini, lupi?
Lupi o lupus?
Lupus, secondo me.
Lupus.
Che però
di solito so, le parole determinano...
Ma forse nel 2022 è cambiato, adesso è lupi,
ma, sì, forse
adesso è lupi.
Stato un è un neologismo, forse.
Penso di sì, latino, neologismo. L'invenzione della moneta, ragazzi.
Questo l'ho studiato. La numismatica all'università.
La numismatica.
Quindi l'hai anche collezionato?
No, assolutamente no.
Solo...
No.
A te, tu, Mario,
collezioni.
Io da bambino collezionavo
i bancomat.
Ma perché una volta non c'erano i titoli, non c'erano queste cose.
No, collezionavo i vari tipi di euro dei diversi paesi, degli stati membri. Tipo quelli della Finlandia, rarissimi. Poi brutti, tutti identici, dal primo dall'un centesimo ai 2 euro, sempre lo stesso simbolo, però c'avevo solo i 5 centesimi.
E poi hai smesso di collezionarli?
Sì, perché mi mancava solo la Finlandia.
Introvabile. Come nei pacchetti di figurine a volte c'erano quelle figurine che non trovavi mai,
sì.
Introvabili, non mi ricordo mai il nome.
Generalmente i più forti,
oppure anche noi c'erano
i Pokémon più forti, le bestie Yu-Gi-Oh! Più
erano
forti.
Diventati famosi qualcuno, qualche figurina che è proprio introvabile, non era fabbricata, adesso i nomi particolari non...
Ma
non
di che tipo di carte stai parlando?
No, i panini, i calciatori panini.
I calciatori.
Calciatori panini, qualche figurina era proprio introvabile.
Ah,
e sì, vabbè, ritornando all'invenzione della moneta, cioè è davvero l'invenzione più giusta per lo scambio di merci?
Secondo me sì.
Direi sì.
A parte quando è stata
assolutamente sì.
Quando è stata inventata la
ci
moneta?
Ci sono delle leggende, praticamente quella più riconosciuta è che Creso, il re di Lidia, che era una parte dell'antica Grecia, nel VII secolo avanti Cristo abbia coniato sto metallo, che veniva da quel momento è stato utilizzato lì, poi in Grecia e poi quindi anche dai romani come mezzo di pagamento, praticamente. E niente, è stato coniato.
Non ho capito, era un re? Il re Creso?
Sì, non lo so se l'ha fatto proprio lui o comunque la sua cerchia, però ecco, le leggende dicono
qualche
questo.
Operaio del re Creso.
Qualche operaio del re Creso, sì.
No, qualche
banchiere.
Quindi è il metodo più comodo per l'acquisto delle cose.
Sicuramente sì, perché se tu pensi al fatto che, cioè, metti che ci fosse ancora il baratto. Ok.
Troppo scomodo, effettivamente.
Cioè, sarebbe stato troppo scomodo. Cioè, nel senso, metti caso tu devi entrare in discoteca.
E vuoi un drink.
Ok. No, tu entra in discoteca, devi pagare 15 euro.
Ah, devi
ma
per
senza
l'entrata.
I soldi, che ne so, entrare in discoteca costa un capretto.
O no, una zampa di
una stalla dietro la discoteca.
Però i contanti stessi ormai sono diventati una forma di baratto. Perché tu scambi.
Però sono comodi, no?
Sono comodi, però tu scambi sempre una forma fisica, un oggetto per qualcos'altro, una prestazione,
li
un servizio.
In tasca.
Ho capito, invece più o meno con la carta tu la transazione quasi che non la vedi.
Ah, ma quella comunque sì. È un'evoluzione.
È un mezzo di pagamento, è l'evoluzione della moneta.
Diciamo.
Cioè come moneta intendo anche banco. Oh, il banco, ma quanto è comodo comunque.
Ma è un'arma, è un'arma scoperta recentissima.
Il bancomat,
soprattutto il bancomat col sistema del, come si chiama, NFC, il sistema dei cellulari che permette
anche
di estrarre la carta sul telefono, poi lì non ti accorgi ovviamente.
Quella infatti è un'arma a doppio taglio, super comoda, poi neanche diminuisce di volume, quindi non ti accorgi effettivamente di quanto spendi.
Beh, sarebbe carino avere un bancomat che cambia la propria
forma,
tu male,
grandezza
in casa nostra.
Sì, potrebbe essere,
sarebbe molto scomodo
tipo questo tavolino, cioè una dimensione sarebbe un po' scomoda portarsi.
Cioè, cambia
però,
poco, cioè.
Però sì, sarebbe comodo che diminuisce di
subito un indice immediato.
E tutti i prezzi sono giusti? Cioè tutto ha un prezzo?
Tutto no, però
tipo
tutti i beni hanno un prezzo, sì.
Di gratis che possiamo avere nel mondo, se ci pensate?
Ah, ma al di fuori delle emozioni, queste cose.
Le emozioni.
Che anche quelle, però, forse magari a volte ci emozioniamo.
C'è un film in cui le emozioni sono
a pagamento.
Si possono pagare. Non l'ho visto, me ne hanno solo parlato, quindi non mi fare domande più particolari.
Non mi chiedere altro di questo film.
Però era una bella idea.
Si potrebbe fare effettivamente un film in cui tutto quello che è gratis è a pagamento, e tutto quello che è a pagamento potrebbe essere gratis.
Sarebbe sicuramente interessante.
Un po' confusionario.
Forse
diffido, potevi inventare tutti i personaggi, la storia. Sì. Nome del film? Io ce l'ho. Emoti.
sì.
Un po' cringe, però.
No, assolutamente.
E senti Mario, visto che sei un mio amico, no?
Sì.
Se io ti chiedessi, sei un amico, pensavo fossi più amico mio. Se io ti chiedessi, Mario, guarda, mi servono 20 euro, però non posso dirti perché, me li daresti?
Ma diciamo che la cosa è avvenuta più volte in passato.
Vabbè, questo però non l'avresti detto in diretta.
Scusate, mi sono dimenticato. Comunque, dipende anche, diciamo, il modo.
No, con gentilezza. Tipo, Mario, per favore, guarda, a me servono 20 euro, però non posso dirti perché, me li daresti, per favore?
Ah, diciamo che io ti pungolerei, scaverei un pochino in questa richiesta, e se capissi, insomma...
Non puoi capire perché mi servono.
No, ma senza capito, però percependo, diciamo, una tua esigenza impellente, alla fine te li darei. Certo, se mi arrivi, dammi 20 euro,
in maniera
un po' così, anche un po' sbruffoncello, è un po' più difficile.
Quindi in maniera educata, dopo 10-20 minuti, questi 20 euro e 50...
Anche con qualche lacrimuccia di mezzo, un po' di segni di disperazione aiutano sicuramente nella riuscita della richiesta.
Mario Tirchio,
Mario Tirchio.
No, vabbè, uno deve verificare se effettivamente
c'è margine di investimento.
No, vabbè, se fanno operare bene, poi chiaramente l'interesse ci sarà sempre, quello, per carità.
E invece 50 euro? Senza spiegarti il motivo.
Lì dovresti impegnare ancora di più.
Ancora con più gente, mi devo proprio prostrare ai...
Dovresti essere quasi sull'orlo di una crisi.
Tu invece?
No, io sì.
20?
Te li darei.
50?
Anche 50. Anche 100.
100 senza sapere
il
motivo?
Per cui ho pochi soldi.
perché
mi chiedi i soldi, io do tutto.
Soprattutto dopo questa puntata ne avrai ancora di meno, perché insomma, penso che la gente ne approfitterà.
No, non mi chiedete niente, per favore, voi che ascoltate, cioè...
Guarda, tra l'altro quanti sono? Sono
2-3 milioni.
Cavolo, sì, 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 2-3 milioni, anche quel che mi piace. Grazie a tutti, ragazzi. E, allora, io direi che abbiamo parlato abbastanza di soldi, di moneta, c'avevo anche altre domande. Anzi, no, una domanda interessante che mi ero scritto ma non vi ho fatto è: quali sono, secondo voi, i soldi spesi meglio? E poi anche quelli spesi peggio, chiaramente.
Beh, allora, i soldi spesi peggio, secondo me, sono quelli in droga e alcol.
C'hanno sta pausa subito dopo.
Perché non ne siete convinti? Avete abusato di queste sostanze, ragazzi?
Nel giusto utilizzo vanno bene. Nell'abuso...
Cioè, però il giusto utilizzo che intendi, proprio praticamente?
Beh, vabbè, cose,
allora, non c'è un giusto utilizzo di droghe? Ci potrebbe essere un giusto utilizzo di alcol, perché comunque 2-3 bicchieri di vino... No,
vabbè, ma direi, potremmo spingere
anche buon vino, 2-3 bicchieri di buon vino sono soldi spesi anche abbastanza bene, sì, probabilmente.
Beh, diciamo, per uno che lo produce sono soldi spesi benissimo, perché gliel'acquisti.
Va bene, certo. Però che... 5-6 bicchieri di vino pietoso.
Penso lo devi andare all'Urban, no? Devi andare all'Urban 5-6 bicchieri di vino,
E io, Mario, comunque, sia da quando ti conosco non ti ho mai visto pagare nemmeno una bottiglietta d'acqua. Per te l'acqua,
perché per me l'acqua deve essere un bene pubblico e non va pagato. lo deprivatizzerei, nel senso, la renderei
a libero accesso, fare delle
anche
battaglie.
Se va detto che il privatizzarla e dargli un prezzo evita che la gente la sprechi, questo sicuramente.
Quindi per te i soldi per l'acqua sono quelli sicuramente spesi nel peggior modo possibile.
Oppure... Beh, diciamo, attuo delle misure al fine di non acquistarla.
Tipo le scrocca l'acqua a me in 5 anni di università.
Questa è una misura molto efficace, devo dire, che ha portato negli anni, non mi ha fatto morire per disidratazione, ecco, almeno quello.
E invece i soldi spesi nel miglior modo possibile?
La risposta più banale anche che mi viene in mente ora è per viaggiare.
Anche io pensavo la stessa cosa.
Sicuramente.
Perché sono soldi, diciamo, non investiti dal punto di vista economico, cioè non è che ti ritornano, però dal punto di vista dell'esperienza.
Ti arricchisci, cioè, sì. Spendi per arricchirti.
Moltissimo.
Quindi è come un investimento.
Sì.
Anche i soldi per acquistare case che poi affitti, quelli sono spesi.
Assolutamente.
I case che poi abiti.
Vabbè, ma
però quelli non ti...
Tutti gli investimenti aziendali, cioè tutti.
Quelli
comunque, gli investimenti aziendali che poi insomma funzionano, quelli sì, perché ti portano ovviamente più soldi, però è uno scopo prettamente economico.
Ritornando al fatto che comunque sia, secondo me, tutto o quasi tutto ha un prezzo, vorrei fare con voi un gioco e quindi dirvi per quanti soldi fareste determinate cose che mi sono scritto qui. Allora,
già ho paura.
Eh sì, devi avere paura.
Io sono contentissimo.
Allora, la prima cosa: per quanti soldi vi spogliereste di tutti i vostri vestiti di venerdì sera in centro a Perugia? Un po' come fece San Francesco storicamente.
Solo venerdì sera,
un venerdì sera non Assisi, in centro a Perugia, a spogliarvi tutti i vostri vestiti.
Per quanti soldi?
Per quanti soldi lo fareste?
Voglio 10.000 euro. Troppi?
Troppo pochi?
Beh, troppo pochi no, ci sta. 10.000, diciamo, anche per comunque... Ah, ma ascolta, ma è mutande o senza?
No, mutande, perché sennò poi rischi anche la denuncia.
Ma mutande, mutande secondo me, se è d'estate, neanche se è passibile, insomma, perché è caldo.
Ci abbiamo una amica che comunque
l'ha fatto. Una botta di caldo.
Chi l'ha fatto? Ah, non si può dire.
Non si può dire, cioè, però l'ha fatto, è anche corso su acquedotto.
Urca, è vero! Però non c'era così tanta gente. Salutiamo l'amico nostro che ha corso nudo sotto l'acquedotto di Perugia. E quindi tu, Mario, quanto vorresti per spogliarti nudo?
Sui 10 mutande, 15.000, penso.
15.000 euro.
Più
chiaro. Del resto bisogna...
Seconda opzione, quanti soldi vorreste per andare da una vecchietta, o un'anziana, perché vecchietta penso che sia abbastanza offensivo, da una signora anziana, e minacciarla... dicendole: o mi dai tutti i soldi che hai oppure ti do tutti quelli che ho io.
No, a me devi dare niente.
Lo fai gratis?
Ma sì.
L'ho fatto anche stamattina.
Ce l'ho gratis. Poi alla fine è divertente. Poi lei magari... Cioè,
però potrebbe aver paura perché arrivi minaccioso.
Deve attendere semplicemente 3 secondi che finisco la frase.
Sì, però lei secondo me rimane focalizzata su: o mi dai tutti i soldi che hai.
Vabbè,
quindi
non capirei.
Le 20 euro che mi presti prima te li ridò. Tu, Mario, sempre 20 euro?
No, io un euro proprio simbolico, perfettamente una cosa divertente.
Quindi tu lo farei? Io comunque non ci credo che lo fareste così in maniera... stasera lo facciamo. Allora.
Ma io non lo farei, non è un discorso economico, è un discorso che magari metti paura a una signora anziana e mi dispiacerebbe molto. se sono proprio costretto lo faccio anche senza soldi.
Ho capito. Cioè, va bene, però l'ultima cosa, secondo me un po' di soldi ci vogliono. Quanti soldi vorreste per portare la stessa vecchietta di prima, mano nella mano, in giro in centro a Perugia di venerdì sera?
Ma
questa è una bella domanda.
Mano nella mano, però qual è l'atteggiamento? Cioè,
atteggiamento
mano, faccio il badante,
sì. Prime uscite,
cioè, mano nella mano, okay. Dita incrociate,
e poi ogni tanto la prendi, la abbracci, prime uscite in cui la passione è ancora bella
davanti a Celentano,
sì. Bacetto sulla guancia, la presenti ai tuoi amici, lei è Rodolfa.
Mi dividano perché Rodolfo.
Non lo so, classico. Boh, dai, hai mai conosciuto una vecchia di nome Laura?
Beh, quelle che conosciamo adesso, una volta, cioè, tra 50 e 60 anni.
Saranno, beh.
Vabbè,
sì.
Ma adesso non si chiamano.
Cioè, le già le giovani avranno diversi nomi, tipo sigle.
Caratteri alfanumerici. Sigle o ci avrà. Ah, ok.
Tipo il figlio lì.
Vabbè, quanti soldi vorresti per portare a spasso?
Allora, vorrei. Beh, almeno 10.000 euro. Ah, che comunque è una cosa più imbarazzante che andare.
Ma io l'avrei. Reputo molto. No, io secondo me, guarda,
in tempo di guerra,
con 1.000 euro, guarda, sì.
Ma no, scusa, ma sarà meglio andare in giro mutande che portare una vecchia in giro? Perché poi pensano,
vabbè, ma lo fai vestito.
Oh, ma guarda che c'è qualche anzianotta che è tenuta bene, bella acchittata,
sì, la gente potrebbe
poi
pensare
magari
che
a me piacciono gli anziani, gold digger. Quindi la domanda,
sapete che cos'è un gold digger?
Io sì, Mario no.
Non sai che cos'è un gold digger?
No.
Cantava Kanye West. Praticamente un gold digger è qualcuno che si mette con una persona solamente perché è ricca, e quindi cerca di sfruttare. E quindi potremmo sembrare un gold digger, dei gold digger.
Quindi 10.000 euro per
almeno 10.000 euro.
Almeno
posso anche ritrattare il prezzo di prima, eventualmente?
Su quello delle mutande? Perché come San Francesco?
Potrei scendere a quello e te ne dici.
Vabbè, allora risparmia su quello.
5.000 sulle mutande
e 10.000.
E 10.000 per la signoretta.
Io rimango sui 1.000. Non mi avete discostato.
Ti
da
il fisico, Mario?
Ma poi c'è un no, ma insomma, non ho tutto sto ribrezzo per le vecchie.
Allora, ragazzi,
non è ribrezzo.
Vi ringrazio. Mario, perché non c'è ribrezzo per le vecchie?
Comunque. Ma perché sotto.
Va bene, dopo questa discussione sulle GILF, vi ringrazio per questa bella chiacchierata sui soldi, sul denaro, sulle signore anziane.
Grazie.
E vorrei concludere la puntata come la concludo sempre, quindi chiedendovi quale sarebbe la vostra ultima frase prima di morire.
Viva i ricchi. No, scherzo.
No, guarda che cavolo.
Ah, può andare bene. Ho pensato anche il Piero B.
Vabbè, io sul letto dei morti, insomma.
Allora, aspetta, prima sentiamo sul tuo letto. Prima sentiamo l'ultima frase di Mario.
È troppo divertente, poi
cambi tu. Vabbè. Vai, Mario.
Ci vediamo domani.
Ah, il secondo Gesù Cristo. Gesù Cristo 2, la vendetta.
No, può essere.
Mario, guarda che Gesù Cristo era raccomandato, è ritornato per quello.
Ma io
tu c'hai comunque sei tuoi.
C'ho i miei poteri.
La sua è divertente. La cambio la... Ottieni, allora, viva ricchi.
Viva ricchi è forte. Non è quello che, cioè, mi rappresenta, però vista la puntata era efficace, quindi dai, lasciamo viva ricchi.
Ragazzi, grazie mille a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. E viva ricchi e viva anche i poveri.
Viva
per la par condicio. E mediamente
la medio borghesia ottocentesca.
E quella novecentesca, tutti quanti. Grazie mille a tutti, ragazzi.